Io ci capisco nulla di finanza, però voi due siete così carini che non vedo l'ora di ascoltarvi tutte le mattine.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
C'è posta per me o c'è posta per te? Perché io queste missive qua non le voglio ricevere, te lo dico.
Ma no, perché? Perché? Guarda, è un pregiudizio il tuo, un bias, voglio fare il fenomeno stamattina, cara Deborah.
Guarda, tra l'altro lo fai anche giustamente perché c'è un'iniziativa del Sole 24 Ore che ci richiama a questo concetto, però andiamo con ordine.
Allora, potresti ricevere una lettera dall'Agenzia delle Entrate, non c'è da preoccuparsi.
Allora, non evocare questo spettro, questo karma dell'accertamento, perché non ne voglio sentir parlare.
No, ma mica ti scrivono solo per, non ho detto Agenzia delle Entrate riscossione, proprio Agenzia delle Entrate, quindi al massimo è una lettera per la compliance.
E quindi significa che aggiustati, perché c'è una comunicazione. Dicono, del passato non
sì,
regolare.
Ti dicono caro contribuente o aspirante tale.
A noi risulta una cosa diversa rispetto a quella che ci hai detto qualche tempo fa.
Però attenzione, perché hanno segnalato proprio dall'agenzia che alcune missive affidate alla società che è appaltatrice del servizio di stampa, di imbustamento, di trattamento della corrispondenza, cioè insomma la società che riceve dall'Agenzia delle Entrate la missiva di cui sopra e poi deve provvedere a imbustarla e spedirla. Ecco, nel periodo tra il 19 e il 21 marzo
di quest'anno, quindi la settimana scorsa praticamente,
pochissimi giorni fa, ha fatto un po' di pasticci. Allora l'agenzia invita i destinatari di comunicazioni, leggo testualmente, comunicazioni che presentano evidenti anomalie di stampa, ecco, a non tenerle in considerazione e cestinatele.
Chissà che tipo di anomalie potranno essere.
Per qualsiasi dubbio consigliano di sentire gli uffici territoriali dell'agenzia. L'agenzia ha anche inviato una comunicazione al garante per la protezione dei dati personali, provvederà una nuova notifica degli atti, questa volta con le informazioni corrette. Io posso dare un consiglio semplicemente da cronista di norme e tributi?
Certamente.
Non cestinatele, tenetele lì, perché non si sa mai, cioè segnalatelo all'ufficio che avete ricevuto questa cosa, che è però completamente sballata. Ripeto, devono essere atti proprio recentissimi, 19-21 marzo, sono 3 giorni di malfunzionamento, quindi non è una buona ragione per ignorare altri avvisi.
No, però carta canta, è sempre meglio tenere appunto la documentazione che certifichi che ci hanno detto che appunto
esatto,
era
di
anomala.
Tenere, e anche di tenere questo avviso, lo trovate anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate, naturalmente, così da poter giustificare poi tra
prendete il podcast
anni.
Di Due di Denari, vi avevano detto pure quei due là, e ecco, quindi tutte le
magari tra 5 anni vi dicono: ma non le avevamo scritto una lettera? Sì, ma era sballata, l'avevate detto voi.
Esatto, guardi, siccome lei appartiene a quella nutrita schiera di persone che sono finite nel magazzino fiscale perché non hanno pagato regolarmente le tasse.
E qui ci stiamo spostando nel settore Agenzia delle Entrate e riscossione.
Esattamente, questa mattina veramente è inquietante la prima pagina del Sole 24 Ore. Ne ha parlato diffusamente anche il nostro direttore con Simone Spezia. Storia 24 mattina.
Già continuiamo a ricordare di tanto in tanto ci sono più di 1200 miliardi di crediti fiscali che non vengono incassati. Diciamo fiscali genericamente perché in realtà sono anche le multe per i comuni, sono anche crediti dal punto per l'INPS, per le casse, insomma, quindi sono in generale cartelle esattoriali, cioè richieste, tasse, cose che erano dovute e non sono state pagate, sono state trasferite all'Agenzia Entrate e Riscossione.
Però quelli non recuperabili completamente sono quasi la metà, Mauro, ma com'è possibile?
È possibile perché magari il contribuente non è più, magari la società contribuente non è più, magari a questo punto sono scaduti i termini di quello che si poteva incassare e magari non sono stati mandati degli atti interruttivi della prescrizione.
Magari la missiva è stata imbustata male, come nel caso che della settimana scorsa.
Tieni conto che poi quasi un credito su 4 dei 1273 miliardi, quindi mal raccontati sono 300 miliardi.
È di importo ridicolo, direi.
Sì, è sotto i 100 euro, quindi probabilmente queste sono anche delle contestazioni, così verrebbe da dire bagatellari, che il contribuente potrebbe persino essersene dimenticato.
Vabbè. Comunque 100 euro qua, 100 euro là, facciamo 537 miliardi che il fisco italiano non recupererà mai più. Allora, ma non parleremo di questo oggi, per non far venire il mal di pancia ai nostri ascoltatori, parleremo invece, essendo giovedì, c'è Investire Informati, parleremo di come affrontare questo momento di mercato che insomma manifesta una discreta volatilità.
A proposito di mal di pancia, non è che ti sentivo prima che raccontavi delle borse.
Sarà colpa di Trump, non sarà colpa di Trump, ma c'è un certo movimento sui mercati, ma non è sempre una brutta notizia, perché in realtà, e tu te lo ricorderai Mauro, anche a Consulenzia due settimane fa molti operatori dei mercati finanziari ci hanno detto per fortuna che è arrivata questa correzione a Wall Street che ci ha permesso di rientrare su qualche grande società che era davvero esageratamente valutata. Quindi una correzione e un po' di volatilità spesso sono salutari, e questo speriamo, o chissà, ce lo confermerà Matteo Pomoni, Head of Investments and Wealth di ING Italia. Benvenuto, bentornato anzi.
Grazie per l'invito, è un piacere essere tornato.
Ottimo, allora faremo due chiacchiere su questi temi, magari anche chiedendo ai nostri ascoltatori di così porci delle questioni guardando i mercati finanziari. Cosa vi sta preoccupando in questo momento? Avete già avuto modo di confrontarvi col vostro consulente finanziario? Che domande avete fatto? Che risposte vi siete sentiti dare?
Magari, visto che oramai sono già due mesi di nomina del neopresidente degli Stati Uniti, avete deciso dei riposizionamenti.
Già da novembre erano partite un po' di preoccupazioni.
I numeri sono i soliti, 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, come ogni giovedì un numero che va tenuto poi pronto per l'ultima parte della trasmissione, oppure c'è il 349 238 6666, lì potete mandare messaggi scritti o vocali via SMS o via WhatsApp.
Escape a baiare in cagliorsi.
Allora, che cosa è successo? Io avevo una Range Rover Sport nel 2024, l'ho cambiata con una Range Rover Sport nuova con 14.000 km. La prima, dal 2020 al 2024, ho speso, fattura alla mano, più di 30.000 euro di meccanici. Questa l'ho presa nel 2024, 14.000 km, dopo due giorni portata, si è fermata, portata alla Range Rover di Monaco, e un trasformatore che la casa madre non c'è, lo deve costruire. A me mi sembra una follia con quello che costa. Macchine che costano molto, servizio clienti terribile.
È un sogno, d'altra parte, è un sogno avere una Range Rover, però magari, a parte che se capisco bene l'ha comprata usata.
Già, ha ribadito più volte, aveva 14.000 km, aveva 14.000 km.
Usata ma tenuta bene, verrebbe da dire.
Vabbè, però insomma, diciamo, il problema di Flavio Briatore in queste ore non sono i dazi.
No, ma è la Range Rover.
Esatto,
in effetti
la manutenzione, diciamo, l'assistenza.
Sì, sta in coincidenza con l'annuncio dato da Donald Trump dei dazi al 25% all'automotive globale di tutto il mondo, ma soprattutto a quello dell'Unione Europea. E allora abbiamo pescato questo caso. Così ci sembrava significativo raccontarlo. È un po' della serie, Deborah, anche i ricchi piangono, cioè anche ai ricchi si rompe la macchina alla fine.
Allora diciamo che non è che gli mancano le possibilità per comprare un'altra, però non vorrei che a questo punto, anche con tutte le iniziative su scala globale, quelle americane sui dazi, a tutti i consumatori, Briatore compreso, venisse in mente appunto di fare lo sciopero dell'acquisto dell'auto, come già abbiamo raccontato in questi giorni, lo sciopero del supermercato per l'aumento dei prezzi su tanti generi. In Svezia hanno deciso di incrociare le braccia i consumatori e hanno deciso di non andare al supermercato per una settimana. Qua bisognerà cominciare anche lo sciopero dell'auto.
Vediamo se dovremo rivedere i nostri consumi automobilistici. Naturalmente se Range Rover vuole intervenire in trasmissione, fornirci un'auto o fornire la nostra flotta aziendale a condizioni di favore, noi siamo qui apposta e sul punto, direi, trattandosi di questioni aziendali assolutamente corruttibili, lo dico anche, se interessa anche a voi Pomoni per la Range Rover, visto che l'abbiamo chiamata in causa, e talvolta capita che poi le società che si sentono chiamate in causa da noi facciano sapere di non avere gradito magari alcune nostre dichiarazioni. Queste per carità sono di Briatore, però.
Ma sì, ma poi voglio dire, sanno anche come è caratterizzata la nostra trasmissione, con qualche notizia un pochino più leggera per far partire poi il dibattito invece su temi un po' più impegnativi, per i quali peraltro già io a Matteo Pomoni, se vuole, volevo chiedere un commento su questa vicenda dei dazi. C'era una grande attesa sulle comunicazioni del presidente Trump di ieri sera, ha aspettato che Wall Street chiudesse per dire quello che aveva intenzione di fare il 2 aprile, in questa data X preannunciata da tempo. Tutto come nelle attese, secondo la vostra percezione, tutto sommato ieri sera qualche elemento di sorpresa c'è stato?
Ma allora, la notizia era nell'aria da un po', quindi in realtà la sorpresa è limitata. Quello che va un po' analizzato sono gli impatti che questa notizia può avere nel breve termine, e lo stiamo vivendo un po' oggi, e quelli che invece potrebbe avere più a livello macroeconomico nel lungo termine. A breve termine ce lo si aspettavano, il mercato è partito in con segno negativo, l'automotive sta soffrendo, ci sta, però a lungo termine, a livello macroeconomico, quello che noi stiamo vedendo è che le banche centrali principalmente non sembrano essere scalfite da queste notizie, forse perché le avevano già prese in considerazione. Se noi guardiamo la BCE, comunque hanno confermato il taglio del tasso, e la direzione sembra di voler continuare in questa direzione, forse anche magari per porre un po' un argine a un rallentamento dell'economia che i dazi americani potrebbero portare. La Fed sembra un po' più prudente, nell'ultima seduta hanno deciso di mantenere invariato il tasso del costo del denaro, però anche loro hanno confermato che la direzione è quella di tagli dei tassi. Quindi, andando a vedere un po' nel lungo periodo, sembra che questa sia una notizia che sia stata abbastanza digerita nel mercato. È chiaro che nel breve periodo la volatilità non può che aumentare.
Soprattutto poi vedremo queste iniziative americane quanto impatto avranno sull'inflazione, perché le abbiamo sempre definite iniziative, misure a forte connotato inflazionistico, e quindi poi quello è il tema sul quale dovranno focalizzare, certo, l'attenzione le banche centrali. Altre notizie del nostro giornale radio del risparmio. Mauro, lo sai che il mercato immobiliare mi piace sempre monitorarlo, e questa mattina Nomisma,
visto che il mercato del mobile, non nel senso dei mobili, ma proprio
mercato mobiliare,
esatto, il mobile come le auto ci dà dei problemi, vediamo gli immobili
e non il salone del mobile che parte a breve appunto a Milano. Allora, vero, la congiuntura di settore al primo trimestre 2025 conferma il posizionamento del mercato immobiliare nella fase di ripresa del ciclo raggiunto nel 2024 grazie ad una crescita dei prezzi e delle compravendite. Questa è la prima dichiarazione, quella portante, del primo osservatorio sul mercato immobiliare di Nomisma, viene presentato proprio in queste ore, ed è l'osservatorio, ve lo raccontiamo molto spesso, che analizza la congiuntura e l'andamento del settore nelle cosiddette 13 città intermedie. I 13 mercati intermedi sono Ancona, Bergamo, Brescia, Livorno, Messina, Modena, Novara, Parma, Perugia, Salerno, Taranto, Trieste e Verona. Cosa dice Nomisma? C'è una lenta risalita non priva di incertezze nel breve periodo, il lento recupero della capacità di spesa delle famiglie e il progressivo allentamento delle condizioni di accesso al credito, unite ad un'offerta ancora inadeguata rispetto alla domanda, c'è domanda di immobili soprattutto nel residenziale, ma l'offerta scarseggia e inadeguata, questi sono i tre fattori che stanno contribuendo a determinare la precarietà del quadro. Segnali di ottimismo però, ci racconta Nomisma, arrivano dalla domanda, che continua ad essere sostenuta sia per l'acquisto sia per la locazione, e poi c'è un risultato positivo delle compravendite. Nel 2024 hanno visto una variazione annuale positiva del più 1,3%, abbiamo registrato lo scorso anno 719.578 transazioni, con i tassi ancora discretamente alti, le quotazioni anche alte in molte città. In realtà c'è da considerarlo, Mauro, un dato per il settore decisamente soddisfacente.
Tra l'altro oggi pomeriggio poi viene presentato anche il 12° rapporto sul mercato immobiliare residenziale, con il focus dedicato proprio all'efficientamento energetico degli edifici, quindi anche con le previsioni del 2025 sono i dati dell'ENEA che vengono presentati oggi pomeriggio. Ve ne daremo magari notizia domani in breve durante Due di Denari.
Non penserei mica che la prossima la do io,
Allora,
vai.
No, va bene, allora, volentieri ne parlo
do
io.
Do solo il titolo. Criptoattività.
Ecco, allora, non vorrei poi che questo, come dire, monopolizzasse il nostro discorso anche con il dottor Pomoni, però oggi sul Sole 24 nelle pagine Norme e Tributi che sempre vanno lette religiosamente, dico io, si parla della tassabilità delle plusvalenze sulle criptoattività. Il caso che viene spiegato dal dottor Valentino Tamburro, collaboratore,
è dell'incredibile questa
è quello di chi acquista una criptovaluta, allora, e poi, utilizzando la stessa criptovaluta che si è rivalutata, provvede ad acquistare, utilizzando quella criptovaluta, un bene o un servizio. Ebbene, la plusvalenza, la differenza di valore, ad esempio, lui fa proprio il caso dell'auto. Mi sembrava che fosse più cara questa qui, però insomma, mettiamola così. E lui fa proprio l'esempio di un'auto: un contribuente acquista Bitcoin a 50.000 euro, nel corso del 2025 acquista un'autovettura di 80.000 euro. E usa proprio il Bitcoin per pagare. Dall'altra parte il concessionario lo accetta. Sappiamo che per alcune auto la cosa non è esclusa, anche auto di grossa cilindrata, di grande importanza.
Se ci abbiamo scritto un pezzo sul Sole, evidentemente sarà un caso reale.
Attenzione, perché quel 30.000 euro di maggior valore è tassabile, spiega Tamburro, quindi è una vera e propria plusvalenza che va tassata, perché in quel momento è come se uno realizzasse il frutto di un investimento e quindi come tale va assoggettato a tassazione. Tutti i particolari non in cronaca ma su norme e tributi del Sole 24 Ore di oggi.
Allora, altre bagarre politiche in queste ore riguardano tutta una serie di rinvii su provvedimenti che aspettiamo, che sarebbero anche in scadenza, ma per i quali diversi emendamenti proposti appunto da diverse forze politiche stanno generando questo va e vieni, in particolar modo per esempio per le polizze catastrofali, le cosiddette CatNat, il cui obbligo dovrebbe entrare in vigore entro 2 giorni.
Eh sì, 31 marzo, siamo proprio agli sgoccioli.
Però c'è un emendamento di Fratelli d'Italia, a firma Riccardo Zucconi, che avrebbe voluto spostare di almeno 7 mesi, cioè dal 31 marzo al 31 ottobre prossimo, l'obbligo di sottoscrizione da parte delle imprese di una polizza assicurativa contro le calamità naturali, quindi terremoti, frane, alluvioni, situazioni che abbiamo visto. Nulla da fare.
No, ma non perché il Parlamento e il Governo siano contrari a questa iniziativa, ma perché il veicolo normativo, cioè si voleva inserire questa correzione nel decreto legge bollette, e quando analizzando proprio il provvedimento è stato detto, beh però scusate, ma col decreto bollette questa cosa non c'entra, quindi trovate un altro veicolo per spostarla, quindi non è escluso però, che in extremis.
In giornata però devono trovarlo, perché il 31 marzo è dietro l'angolo, e quindi
bisognerebbe sbrigarsi, e se no seguirà la solito comunicato stampa con avente forza di legge, qualche volta lo fanno.
Allora, tra l'altro, un'indagine condotta da Facile.it, che ci hanno mandato proprio pochi minuti fa, rileva che sono le microimprese ad avere la più bassa propensione a sottoscrivere prodotti assicurativi per tutelarsi dalle calamità naturali, anche perché comunque non sono costi trascurabili. A settembre del 2024 l'indagine rilevava che il 92% delle microimprese intervistate non aveva alcun tipo di copertura contro le calamità naturali oggetto d'obbligo assicurativo, mentre il 3% era coperto solo parzialmente. Tra le principali motivazioni, il 34% dei rispondenti, e quindi 1.400.000 imprese, dichiarava di non avere questo tipo di copertura a causa del prezzo troppo elevato. Quanto costa assicurarsi? Facile.it ha fatto una simulazione, effettivamente si parla di cifre di questo tipo: 343 euro annue per un ristorante con un immobile dal valore di circa 300.000 euro. A me non sembrano tantissimi per coprirsi da danni che possono derivare da un temporalone, alluvione eccetera. 370 euro per un negozio fronte strada, sempre dal valore di circa 300.000 euro. Tra i 700 e i 1.000 euro annui per un hotel dal valore di 1 milione di euro. Però uno potrebbe dire, fatti i conti a casa tua, che ne sai che per me queste cifre non siano troppo alte.
Magari sono effettivamente in questo momento molto alte, potrebbero essere. Servirebbe, sai cosa? Una spinta gentile. Perché ne parlo? Perché sabato con il Sole 24 Ore distribuiremo, sarà vendita insieme al nostro quotidiano, oltre a Plus, che è sempre il supplemento del sabato dedicato al risparmio e agli investimenti, il libro di Thaler e Sunstein, Nudge, la spinta gentile, che cos'è il nudge, è quando ci invogliano a fare qualche cosa, non è esattamente un incentivo, è piuttosto qualcosa che ci porta ad adottare un comportamento o ad abbandonare un comportamento. È tutto spiegato in questo volume che potrete trovare sabato con il Sole 24 Ore.
È tempo di aprire ufficialmente la rubrica del giovedì.
Investire informati.
Povera Italia, pure l'Agenzia delle Entrate, dopo che per pagare delle tasse c'è da pagare un commercialista che deve sentire la burocrazia, è di qua e di giù, e adesso le lettere, che paese.
Secondo me a Briatore la macchina gliel'hanno sabotata, gli hanno fatto qualcosa, o forse una macumba, perché io so che vanno benissimo quelle macchine lì.
Allora, a parte il commentare le notizie frufru della giornata, inviateci anche dei messaggi su come state in questo momento, anche dal punto di vista emotivo, osservando l'andamento dei mercati finanziari. Abbiamo detto prima, le numerose iniziative del presidente americano Trump, comunicate, lanciate, ritirate, corrette, rettificate, in realtà qualche tormento ai mercati finanziari appunto lo sta generando, saranno delle iniziative che in molti dicono porteranno inflazione, hanno però portato anche tanta volatilità sui mercati finanziari, e questa volatilità, anche se in certi momenti magari ha spaventato qualcuno, in realtà per gli operatori del settore finanziario è generalmente una buona notizia. Da qui volevo partire proprio con il nostro ospite di oggi, con il dottore Matteo Pomoni, vi ribadisco, ve lo ricordo, Head of Investments and Wealth di ING Italia. I dazi ci portano inflazione, ma la volatilità è una buona notizia per i piccoli risparmiatori?
Ma allora, distinguerei l'aspetto emotivo dall'aspetto poi di investimento di lungo periodo. È chiaro che l'alta volatilità di questo periodo magari sta spaventando, sta creando problemi ai piccoli risparmiatori che magari vogliono affacciarsi al mercato, tanto più se per la prima volta. E se noi andiamo a vederla da un punto di vista razionale, la volatilità sì, può essere una buona notizia, perché chiaramente riprezza, in questo caso verso il basso, alcuni asset di investimento che il risparmiatore potrebbe approfittare di comprare in questo momento per poi vedersi riprezzare nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Il nostro consiglio e la nostra visione è che non c'è un momento giusto per entrare nel mercato. Il risparmiatore, tanto più se è un piccolo risparmiatore, dovrebbe sempre avere una visione di lungo periodo. Quindi, a prescindere dal momento in cui decide di entrare sul mercato, deve entrare sul mercato confidente che c'è un lungo periodo su cui aspettare, su cui poter vedere maturare i propri investimenti. Se uno ha questo tipo di approccio, e con un approccio anche diversificato, quindi senza scommettere su delle asset class precise, ma andando su una diversificazione più ampia, per noi è sempre una buona idea quella di investire. C'è poi un altro aspetto, che è quello dell'emotività, che va gestito in momenti come questi, e questo è il vero valore del professionista, che deve sempre accompagnare il piccolo risparmiatore.
Sicuramente a gestire la fase attuale ci può aiutare anche l'esperienza. Io parlo per me, che racconto di frasi critiche di mercato da molti anni a Radio 24, e adesso anche nel racconto le gestisco emotivamente parlando molto meglio rispetto a qualche anno fa. Tutto questo ragionamento iniziale per arrivare a chiedere: la vostra rete di consulenti finanziari è una rete molto giovane, anche anagraficamente, quindi apparentemente con meno esperienza, perché magari hanno vissuto meno crisi rispetto a noi diversamente giovani, Mauro,
soprattutto rispetto a me,
però magari con un approccio più fresco anche nella relazione con i clienti. Che cosa stanno chiedendo i clienti in questo momento, e che tipo di approccio hanno i vostri giovani consulenti finanziari anche nel tentativo di arginare le paure, se vengono manifestate?
Allora, devo dire la verità che fino ad oggi non abbiamo ricevuto particolari segnali di panico, diciamo, dei nostri clienti. Nelle ultime due settimane, dobbiamo essere sinceri, molti clienti hanno contattato i nostri consulenti finanziari per avere un parere dal proprio professionista, e la risposta è molto simile a quello che ho raccontato qualche secondo fa. Non c'è nulla di cui preoccuparsi, perché questi sono episodi, tanto più con le notizie che ci sono sul mercato, che sono assolutamente spiegabili. Quindi la visione deve essere sempre quella di mantenere la barra dritta, pensare all'obiettivo di lungo periodo, pensare a perché stiamo investendo. Alla fine noi investiamo per avere degli obiettivi, e quelli sono quelli su cui dovremmo focalizzarci, e il valore del consulente finanziario si vede proprio in questi momenti. L'età anagrafica non fa differenza se il professionista è preparato. Quindi è vero che magari i nostri professionisti hanno visto meno crisi finanziarie, ma sanno quello su cui stanno dando consigli ai propri clienti.
Per voi è una buona notizia quando è il cliente che chiama per chiedere spiegazioni rispetto a quello che sta succedendo? Cioè questa proattività la valutate positivamente?
Secondo noi è una buona notizia, la cattiva notizia sarebbe se decide di vendere senza parlare con un professionista, perché quello vuol dire che c'è, che l'emotività ha preso il sopravvento. Invece prendere il telefono, chiamare il proprio consulente finanziario e chiedere un parere è la cosa giusta.
Un attimo, perché adesso a proposito di cose giuste, chiediamo come vanno le borse.
Ma quanto è brava Deborah Rosciani, bravissima.
Due di denari.
Uno dei motivi per cui eventualmente il governo americano non è troppo preoccupato sul mercato azionario è che tutto sommato uno sgonfiamento del soufflé per loro andrebbe molto bene. Questo sarebbe un ottimo assist per la banca centrale ad abbassare i tassi ed eventualmente anche a poter emettere debito, che ne devono emettere tantissimo, a medio e lungo termine.
Trump ha capito che fa più danni a destabilizzare il mercato europeo e in generale anche quello asiatico dell'auto con le sue buttate e non applicare direttamente i dazi. Ogni volta che fa un numero del genere volano miliardi di euro di capitalizzazione dei titoli principali nel settore auto. Guardate Stellantis dove è finita.
Io da piccolo investitore quale sono, investivo e investo in obbligazioni e BTP. Da un paio di mesi a questa parte mi sono buttato nel magico mondo degli ETF azionari legati ai più grandi indici mondiali e ho avuto la sfortuna di beccare forse uno dei momenti peggiori degli ultimi anni. Vabbè, la cosa non mi turba perché teoricamente si sa che l'azionariato nel lungo tempo è valido. Io ho un arco temporale di almeno 20 anni e quindi mi posso beccare un 2025 negativo e pessimo.
Tra l'altro non possiamo saperlo, potrebbe sorprenderci questo 2025, magari perché le banche centrali correranno ai ripari, magari basseranno i tassi, non possiamo saperlo. E poi soprattutto fare una valutazione di un investimento fatto adesso nel giro di pochi mesi, credo che sia proprio questo l'atteggiamento, dottor Pomoni, più sbagliato. Lui ha detto poi, l'ascoltatore, io ho un arco temporale di fronte a me molto lungo, ma ha già fatto subito un bilancio rispetto ad una scelta finanziaria fatta che forse non andrebbe fatto in questi tempi.
No, il nostro consiglio è sempre di avere sempre un arco temporale almeno di 5 anni. Con un arco temporale di 5 anni è il momento giusto per cominciare a fare i primi ragionamenti su come gli investimenti si stanno muovendo. E l'ascoltatore aveva un arco temporale di 20 anni, quindi io fossi lui giustamente sarei assolutamente rilassato.
Allora, i bot sono semestrali, quelli collocati poco fa, 7 miliardi, rendimento al 2,26%, sono più precisa nell'informazione.
Abbiamo così precisato quanto vi abbiamo detto durante il collegamento. Senta Pomoni, però a me questa recessione indotta da Trump lascia sempre perplesso, cioè si è mai visto un governo che entra in carica e la prima cosa che fa è danneggiare la sua stessa economia, nel senso la minaccia dei dazi, perché poi quelli realmente applicati sono meno di quelli minacciati, la minaccia dei dazi sembra quasi controproducente. Poi ci sono altre circostanze infelici come il fatto dell'aviaria che ha ridotto le uova, che per gli statunitensi sono un alimento particolarmente importante. Insomma, è curioso quantomeno, no? Per quello immagini noi risparmiatori come possiamo essere smarriti di fronte a queste circostanze.
Ma bisogna capire un po' l'obiettivo di lungo termine che ha il presidente Trump quando fa questo tipo di iniziative, perché se l'imporre dei dazi può creare spazio nella seconda parte dell'anno per una detassazione fiscale negli Stati Uniti oppure per spingere sugli incentivi alla spinta della crescita dell'economia americana, potrebbe essere che un inizio turbolento per quest'anno potrebbe risolversi in qualcosa di molto più positivo a fine dell'anno. Quindi va sempre anche qua valutato un po' nel medio-lungo termine. È chiaro che
vale anche per lui il tema del lungo termine.
Assolutamente. Beh, il lungo termine per lui sono 4 anni, no? Quindi
forse anche così. 2, perché poi loro hanno anche il test delle elezioni di metà mandato, che quindi...
Giusto, è vero. Quindi un 2 anni è già un medio termine, mettiamola così.
Lui il suo investimento lo deve guardare a 2 anni, cioè entro i 2 anni. Quindi per questo voi dite il secondo semestre del 25 già potrebbe farci più chiarezza rispetto a quali sono le mosse dell'amministrazione e di conseguenza quelle della banca centrale.
I dazi fini a se stessi è chiaro che non fanno bene a nessuno, quindi perché ci si può aspettare una reiterazione adesso da parte degli altri paesi, quindi questa se la stanno già aspettando, quindi bisogna capire, imporre dei dazi per fare spazio a qualcos'altro potrebbe avere senso. Abbiamo parlato di incentivazioni, defiscalizzazione, e questo potrebbe portare a un rilancio dell'economia. L'altro aspetto che è stato nominato è il fatto di imporre dazi per anche supportare la Fed a un taglio dei tassi ulteriore, e anche questo potrebbe essere un modo per incentivare l'economia americana nel medio e lungo termine. Quindi ci possono essere degli aspetti che in questo momento non sono così chiari, che però verranno a luce verosimilmente tra qualche mese.
Allora, lo so che per qualcuno potrebbe essere paradossale, incredibile crederlo, eppure delle opportunità di investimento si sono generate. Chiaramente sono gli specialisti che devono analizzarle con attenzione, ma sul settore tecnologico da qualcosa è successo. Avevamo questi record del Nasdaq all'inizio dell'anno, è partita una correzione importante e qualcuno l'ha salutata proprio come molto salutare, perché quantomeno si può pensare oggi di sottoscrivere degli investimenti in Nvidia, di tutte quelle società che stanno cavalcando l'onda dell'intelligenza artificiale. Chiaramente posizioni da prendere con intelligenza, magari con metodo. Si sono davvero aperte delle opportunità nel comparto high tech?
Senza ombra di dubbio, il prezzo dell'high tech, del tech americano in questo momento è diverso da quello di qualche mese fa, dove era veramente ai picchi. Quindi, volendo essere razionali e un po' opportunistici, questo è un buon momento verosimilmente per entrare, però anche qua valutiamola sempre nel lungo termine, soprattutto diversificando in maniera appropriata, perché puntare tutto sul tech, dimostrazione degli ultimi mesi, può portare a della forte volatilità sul proprio portafoglio.
Ha fatto bene a sottolineare questo aspetto, perché a microfoni spenti avevamo analizzato un messaggio di un ascoltatore che ovviamente adesso non trovo, ma l'ho trovato, Pier, perché lui fa questa osservazione guardando però al mercato italiano. Siamo sui massimi dal 2007, effettivamente di Piazza Affari lo stiamo indicando nei miei vari collegamenti, e lui dice: se all'epoca avessi investito 100.000 euro sulla borsa italiana, ora avrei la stessa cifra. 18 anni non sono un periodo sufficientemente lungo, a vostro parere? Concentrare il proprio investimento sulla borsa italiana, che è molto piccola, molto concentrata sul settore finanziario, Pier, poi è chiaro che non ci porta i risultati che ci attendiamo, e lì il tema della diversificazione lo dobbiamo di nuovo raccomandare, Pomoni.
Assolutamente, ci sono 2 aspetti in questo caso. Il primo abbiamo appena nominato, quello di una giusta diversificazione. L'altro aspetto è forse anche quello di non scommettere tutti i propri investimenti in un unico momento, riuscire a investire in maniera graduale negli anni. Anche questo è un modo per limitare i possibili impatti sulla volatilità del portafoglio, senza alcun dubbio.
Ci torniamo tra poco, perché adesso è il mio momento del giovedì.
Dai, Mike Meazza, metti il domandone del quizzone.
Allora, il dottor Pomoni sta già che non può partecipare. L'avevo già avvisato nell'altra. No, neanche tu, Deborah, ci mancherebbe.
Ma poi fare un'eccezione una volta per una puntata almeno.
Assolutamente no. Invece tutti gli altri possono partecipare chiamando il numero verde 800 24 00 24. Accettiamo le risposte solo da questo canale, cioè solo dal numero verde. Vogliamo sapere, domandina facile facile: a quale percentuale sono i dazi minacciati da Donald Trump al settore auto, per le auto importate negli Stati Uniti? Qual è la percentuale minacciata dal presidente? Traffico.
Cioè, siamo troppo bravi però stamattina, dai.
No, buoni, un po' buoni, dai.
State a casa, state a casa.
Due di denari.
Si parlava dell'emotività, dopo tutti gli scossoni che ci sono stati relativi a Covid, guerre, inflazione, così, e soprattutto grazie ai vostri consigli di mantenere la calma anche adesso in questo momento di volatilità. Sto mantenendo la calma e i risultati si stanno vedendo. Lucio da Parma, ciao.
Io sono il piccolo investitore anche in azionario, però da un po' di tempo, visto la volatilità, sto investendo molto, quasi esclusivamente, in BTP a lunghissima scadenza, che in questo periodo stanno quotano 57-58 e danno un rendimento, diciamo, a livello di cedole del 3,50%. Non so, penso che faccio bene?
Allora, non ho la risposta al domandone dell'ascoltatore, faccio invece il mio domandone, lo ribadisco. Ricordo 800240024, rispondeteci utilizzando il numero verde. Vogliamo sapere qual è la percentuale di dazi annunciata da Trump per il settore auto. Quale percentuale? Telefonate, telefonate, telefonate.
Dottor Pomoni, commentando questa ultima scelta di quest'ultimo ascoltatore, ci sono scelte strategiche di lungo termine che si associano ad obiettivi che vogliamo raggiungere, altre che hanno un po' più di tatticismo, si guarda ad una valutazione di mercato con padronanza della materia, perché l'ascoltatore ci ha detto il prezzo, solo a cedole, eccetera. Bisogna vedere anche che tipo di risparmiatore ed investitore siamo.
Allora, storicamente in Italia noi siamo avversi al rischio, questo è qualcosa che ci ha penalizzato rispetto per esempio a investitori americani, canadesi o i nostri cugini di Germania e Francia, dove i clienti sono più si sentono più pronti per investire in mercato azionario. E andando alla domanda del nostro ascoltatore, penso che non ci sia niente di sbagliato in investire nei BTP, tanto più quando si ha una padronanza della materia. Il nostro consiglio sarebbe sempre quello di diversificare la posizione sui BTP anche con una parte di azionariato per poter approfittare nel lungo termine dei benefici dei mercati finanziari.
Certo. Comunque lei diceva tipicamente risparmiatore italiano è avverso al rischio, ma non è che il mercato obbligazionario non ci abbia manifestato anche i suoi momenti di turbolenza, e ce li ricordiamo anche molto bene. Mauro, avevi altre curiosità?
No, infatti questa cosa della citazione del titolo di Stato, che è sempre un po' porta forse a un certo strabismo di noi risparmiatori investitori italiani, cioè siamo più portati più volentieri a preferire il titolo di Stato, ma forse così ci perdiamo qualche occasione. Non dico, abbiamo parlato tanto del mercato statunitense, però anche in Europa possono esserci delle cose interessanti. E poi aggiungo un'altra considerazione: prima della elezione dell'ingresso in carica di Trump, si parlava molto delle piccole realtà, delle piccole aziende statunitensi, dicendo che avrebbe fatto un gran bene a questo settore. Si sta vedendo questo o non ancora?
Ma allora, se andiamo a vedere gli ultimi tre mesi, l'indice Russell, che è quello forse che rappresenta meglio il settore delle piccole e medie imprese quotate, non sta performando bene. Ancora una volta, sarei molto prudente prima di dare giudizi, perché la presidenza Trump è appena iniziata, evidentemente hanno degli obiettivi a medio e lungo termine e non sono chiari esattamente che incentivi metteranno a terra, però di fatto dall'inizio dell'anno, se guardiamo l'indice Russell, che è molto significativo in questo senso, i benefici non ci sono ancora stati. Se invece andiamo a vedere per esempio l'indice europeo, la tanto bistrattata Europa, la performance non è male, si avvicinava a un 10% di crescita, quindi le opportunità ci sono e non sono solo in America, sono anche nel nostro mercato europeo, direi.
E guardiamo alle opportunità che magari possono essere adatte a chi ritiene di non poter avere accesso ai mercati perché riesce ad avere una propensione al risparmio più contenuta, ma come dice Mauro Meazza, molto spesso è proprio quella che deve essere maggiormente protetta e tutelata e accompagnata da una buona consulenza finanziaria. Che suggerimenti possiamo dare in questa fase a chi con fatica si toglie qualcosa tutti i mesi, ma lo fa con determinazione, con costanza, con coerenza, e vuole far crescere questo capitale, magari proprio soffermandosi sul concetto del tempo, che è l'aspetto più importante?
Ma io direi che ci sono tre consigli che darei. Il primo è di parlare con un professionista. Questo darà una mano a lungo termine anche gestire i momenti in cui l'emotività può prendere il sopravvento, come sta succedendo spesso anche in queste giornate. Il secondo, di avere una visione di lungo periodo, l'abbiamo detto più di una volta. E la terza è la diversificazione. Non c'è un asset class su cui noi dovremmo scommettere, dobbiamo avere un portafoglio ben diversificato in modo da prendere tutte le opportunità che i mercati ci offrono sul lungo periodo.
Una diversificazione che può abbracciare anche quelle aree che magari non abbiamo considerato. Siamo tanto amanti degli Stati Uniti, ci dicono che bisogna stare ben posizionati con una bella fetta del nostro investimento sul mercato americano, ma in realtà c'è tutta quell'area degli emergenti emersi, esatto, chissà la Cina che sorprese ci riserva, perché hanno avuto una grande crisi dalla quale ancora non sono usciti, ma è un mercato così grande che è impossibile non tenere in considerazione, per esempio, no?
Tanto assolutamente.
Allora, tanto un altro ascoltatore ci faceva il suo esempio, dice però io per esempio, approfittando di questo scenario, ho investito in titoli Leonardo l'estate scorsa ad un certo prezzo, adesso sono raddoppiate. Ribadisco, questo è l'atteggiamento tattico di chi magari ha una padronanza delle tematiche di mercato e non è un atteggiamento che possiamo sposare tutti quanti. Quindi chi vuole essere un po' più tranquillo, non vedere troppa volatilità sui propri investimenti, deve prendere delle posizioni diverse e affrontare il mercato in maniera diversa. Pomoni, volevi dare un ultimo messaggio su questo, magari ribadiamo?
Ma innanzitutto siamo felici che l'ascoltatore evidentemente è riuscito a prendere i benefici dell'investimento fatto. Non sono le uniche situazioni, abbiamo parlato di Nvidia negli anni scorsi, la crescita che ha registrato, di Tesla, ci sono molte opportunità sul mercato. Il punto è il rischio che noi andiamo a prendere. Ogni investitore ha una capacità di sopportare il rischio che è diversa, è molto personale, e anche gli obiettivi che ci poniamo a lungo termine. Se l'obiettivo è quello di speculare sul mercato a breve termine sapendo i rischi che quello comporta, beh, il nostro ascoltatore ha fatto una scommessa e l'ha vinta. Se noi invece andiamo a vedere quello che vogliamo mettere da parte, per esempio per la nostra pensione, per mandare i figli all'università, questo è completamente un altro tipo di approccio, ed è qui dove il lungo periodo, la diversificazione, fa veramente la differenza.
Li abbiamo evocati senza citarli finora, cioè piani d'accumulo poco alla volta, che poi sono anche molto graditi dagli ascoltatori, perché consentono anche a chi magari ha una disponibilità minore, inferiore, di poter piano piano accumulare. E vale sempre questo consiglio anche in momenti in cui magari la scelta dell'investimento si vede un po' ballerina negli indici, quindi una volta posso acquistare tanto e la volta dopo con la stessa cifra invece molto poco.
La cosa bella dei piani di accumulo è che se la utilizziamo in maniera corretta ci dimentichiamo di averlo fatto, e alla fine dopo 5-10 anni ci svegliamo e ne vediamo i benefici, quindi questo sarebbe il mio consiglio.
Allora è il tuo momento ancora?
Ancora tocca a me?
Sì,
ma certo. Lavoro tantissimo oggi però. Chiederò un aumento.
Non hai ricevuto nessuna telefonata, non hai mandato il curriculum da qualche parte?
Fate attenzione che è una truffa, invece non è una truffa la telefonata di Giorgio, che ci chiama dalla provincia di Monza Brianza. Buongiorno
a tutti.
Allora, lei sa a quanto ammontano i dazi che Donald Trump ha minacciato per il settore auto? Scatterebbero dal 2 aprile, prego.
Secondo me il 25%.
È il 25%, è così, questa la minaccia.
Dire che oggi siamo stati generosi e poco. Volevo chiudere con un messaggio di Claudio che arriva sul finale, ma ci aprirebbe l'opportunità di un'intera trasmissione. Claudio dice: non ho mai investito dei soldi in vita mia, come prima volta, sono totalmente ignorante in materia, dove mi consiglieresti di mettere 10.000 euro? Allora il punto è che è proprio la domanda è sbagliata, nel senso che è una domanda corretta, ma prima di darle la soluzione di investimento lei deve fare una chiacchierata che duri almeno 2 mesi con un bravo consulente finanziario che le chieda nel dettaglio quali che sono tutte le sue caratteristiche, quante case ha, qual è il suo reddito, come è composta la sua famiglia. Pomoni, questo è fondamentale prima di trovare la scatola dove mettere il
assolutamente
denaro.
Il denaro non si investe fino a se stesso, di solito si investe il denaro per un fine diverso, che può essere l'obiettivo che noi ci poniamo a lungo termine: mandare figli all'università, andare in pensione, comprarsi una seconda casa, qualunque esso sia. Noi dobbiamo raccontare questi obiettivi a un professionista, e il professionista ci deve dare una mano a trovare le soluzioni giuste per poter raggiungere i nostri obiettivi nei tempi che ci siamo predestinati.
E soprattutto, se trovate il consulente che come prima cosa vi dice ho un ottimo prodotto a casa mia, quello è quello dal quale scappare. Il bravo consulente è quello che
se non vi ha chiesto niente, perché poi dovrebbe anche chiedervi, no Pomoni, ma lei quanto guadagna, quanto mette da parte mediamente e cosa pensa di fare di qui al prossimo anno, ai 2 anni, insomma, si sposerà, non si sposerà, cambierà città.
Il bravo consulente prima di proporre soluzioni deve ascoltare, questa è la verità.
E allora hanno ascoltato i nostri ascoltatori e possiamo anche dire loro che domani comunque torniamo
in diretta. Grazie a Matteo Pomoni, Head of Investments and Wealth di ING Italia. Grazie
per l'invito.
A presto, a domani.